Benvenuti al Wikileaks Podcast, le intercettazioni sul mondo della finanza e degli investimenti. In ogni puntata, Luca e il team di Leaks Invest affrontano i temi che realmente contano riguardo alla finanza personale, al risparmio, ai mercati e all'investimento. Il primo podcast indipendente al 100% da banche e società finanziarie, che ti guida a riprendere il controllo della tua vita finanziaria e ad investire in piena consapevolezza.
Questo podcast ha ad oggetto dialoghi di libero approfondimento in materia di investimenti svolti dallo staff di Leaks Invest e da eventuali ospiti con finalità educative, formative ed informative. I contenuti espressi rappresentano le opinioni personali degli autori e non riflettono in alcun modo pareri di banche, società di gestione e di investimento o collegate, da cui Leaks Invest è completamente indipendente. Non viene svolta al suo interno alcuna attività di consulenza finanziaria, consulenza in materia di investimenti o di sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento. Per maggiori informazioni e per leggere l'avviso completo visita il nostro sito www.leaksinvest.com e il nostro gruppo www.wikileaks.com.
Benvenuti, 23esima puntata del Wikileaks Podcast, intercettazioni dal mondo della finanza e degli investimenti. Io sono Luca Lixi, fondatore di Leaks Invest, società specializzata in educazione e cultura finanziaria. Abbiamo con noi Paolo Di Domenico. Ciao Paolo.
Eccoci qua. Il ritorno.
Paolo Di Domenico is back.
Beh, sai, comunque è stato un inizio anno un po' travagliato, quindi siamo stati impegnati su Leaks Files con le azioni.
Che è successo?
Ma dai, una robina da poco.
È successo? Pandemia, prezzi del petrolio sotto zero,
poi di tutto e di più.
Di cosa? Esatto. Cigni neri, cigni grigi.
Cigni grigi, di tutto.
Però devo dire che durante il periodo della pandemia eravamo attivi anche con la registrazione del podcast. Io un bel giorno me li riascolterò quei podcast che abbiamo registrato in quel periodo, chissà aiuto che cosa dicevamo nel mezzo. Speriamo tra l'altro di non dover più incappare in una situazione così. Stiamo registrando ora che cos'è, fine luglio 2020, dai, vediamo un po' come va a finire la situazione. Di cosa parliamo oggi, Paolo? Proponiamo subito l'argomento. Oggi non riesco a parlare, oggi ho più problemi del solito a esprimermi in lingua italiana. Parliamo di oro. Argomento all'ordine del giorno, no Paolo? Che dici? Se ne sta parlando ultimamente, no?
Assolutamente, beh, lo sai come succede qui in finanza, quando c'è sempre lo strumento del momento, hai capito? E poi con lo strumento del momento esce anche il titolo del momento, tipo ad esempio ricordiamo quando esce il bruciati 1.000 miliardi in borsa, adesso escono 1.000 articoli con come investire in oro, perché l'oro è il miglior investimento. Oro e massimi storici, che poi lì già dire l'oro è il miglior investimento, già lì c'è già un piccolo errore.
Ce ne sono un paio di errori in una frase sola, però dai, adesso noi siamo abbastanza critici col mondo del giornalismo, però è il loro lavoro, dai, alla fine il loro lavoro è fare notizia e dare titoli.
Esatto,
io adesso non voglio essere eccessivamente critico, però devo mettere anche in guardia la mia potenziale, cioè chi mi ascolta, che sono risparmiatori e investitori, che tutti questi titoloni qua non fanno decisamente il bene per la salute di un risparmiatore e un investitore. Titoli, poi, titoloni ad effetto, a chiappa click, quindi clickbait.
Così. Poi veramente non è che sono tutti così, però un buon 90% purtroppo va in quella direzione. Poi ci sono ottimi professionisti, quindi attenzione.
Però la regola dei mass media è quella, chiaramente. Cioè, immaginate se tu facessi un articolo assolutamente tranquillo come oggi in borsa non è successo niente, cioè, che cazzo chi te lo legge l'articolo, cioè, per i prezzi normali, cioè,
chiaro.
Ma come non trovi notizie estremamente negative, estremamente positive, o comunque non trovi la normalità sui giornali, perché la normalità non fa notizia, però il mondo è costituito anche dalla normalità. Ma torniamo dai un po' sull'oro, insomma, quindi nell'ultimo periodo, quindi durante quest'estate, ma già dall'inizio un po' della crisi economica derivante dal coronavirus, è sulla bocca di tutti l'oro, perché effettivamente ha avuto un'ascesa di prezzo da un punto di vista nominale, e effettivamente ai massimi storici ed è un un evento, non dico epocale, però comunque da tenere in considerazione. Di cosa stiamo parlando? Cioè, quanto vale l'oro adesso? Cioè, o meglio, quanto vale l'oro? Già sto sbagliando anch'io. Che prezzo ha l'oro oggi? Perché quanto vale è un altro discorso. Che prezzo ha? Mentre stiamo parlando, Paolo.
Guarda, mentre stiamo parlando, che sono le 17:37, quindi siamo esattamente a 1969 dollari l'oncia.
17 del 31 luglio, perché no, 31 luglio 2020. Quindi, quant'è che siamo?
1969
dollari l'oncia.
Esatto.
Poi infatti, siamo sui 53.000 e qualcosa.
53.000. Sì, qua sui 53.600, esatto. Chiaramente il prezzo cambia, perché siamo ancora in orario di contrattazione, quindi
1.960 circa dollari all'oncia. Giusto per darvi qualche indicazione, no? Perché stiamo dicendo che è il prezzo è ai massimi storici, perché il precedente massimo si registra ad agosto del 2011, quindi praticamente esattamente 9 anni fa. Agosto 2011, 1920 dollari. 1920 dollari, cosa vuol dire questo? Una cosa sicuramente vuol dire che ci sono voluti quasi 10 anni, ok, per superare i massimi precedenti. Quindi cosa vuol dire questo ancora? Lo rispiegando ancora, che chi avesse investito in oro nell'agosto del 2011 per 9 anni sarebbe stato costantemente in perdita, e non di poco, perché ora vi dico un altro numero, no? Il seguente minimo, quindi il punto di dopo questo massimo del prezzo a 1920 dollari dell'agosto del 2011, per darvi un'idea di quanto può oscillare il prezzo dell'oro, alla faccia di chi dice che è sicuro, è una garanzia, non tradisce mai e tutte queste cose qua, a dicembre 2015 il prezzo era a 1046 dollari. Giusto per chi magari con la matematica fa un po' di confusione, da 1920 massimo del 2011 a 1046 dollari minimo del 2015 vuol dire meno 45,
sì.
Okay. Cioè, intendiamoci un po' su questo, perché adesso poi diremo anche tante cose estremamente positive su loro, no, non positive, le cose come stanno, diremo su loro. No, noi non siamo né dei detrattori dell'oro, anzi, io ho le mie monetine d'oro, nei portafogli finanziari c'ho l'oro, esatto, però non siamo neanche dei gonzi o delle persone che devono vendere magari delle newsletter legate a, che cazzo ne so, cioè azioni aurifere, oppure devono vendere i lingottini loro così fanno qualche commissione. Cioè, noi siamo, lo sapete, indipendenti, imparziali, diciamo le cose come stanno.
Sì, okay, famosi, esatto, i famosi gold bugs, che adesso chiaramente stanno uscendo dalle tane, quelli che per chi non sapesse chi sono i gold bugs,
sì, sì.
Diciamo sono quelli che dicono che devi convertire immediatamente tutto il tuo capitale in oro, perché ci sarà una iperinflazione valutaria, le valute moriranno e quindi quello è un veicolo che poi ti proteggerà. Chiaramente noi vanno a ipotizzare uno scenario veramente catastrofico, però il fatto che non è che lo dicono da oggi, lo dicono da 10 anni, e se uno fosse stato investito in oro, appunto magari in quel periodo dal 2010-2011, intanto ti dovevi sopportare appunto una perdita del 45%, prolungata per tantissimi anni. Cioè la difficoltà è sempre quella lì, cioè stiamo parlando già di una discesa molto forte. Il fatto è che è stata la sofferenza che è durata 9 anni, quindi sicuramente se avessi avuto tutto il patrimonio investito dentro l'oro, io ti dico che io diciamo che avresti venduto in perdita quasi sicuramente, quindi insomma sono sempre cose da queste cose estremiste sono sempre un po' da prendere con le pinze.
Sai cos'è? Però loro è magico, lo sai, loro richiama sentimenti particolari, perché è oro, è il metallo prezioso per eccellenza. Ma no, esatto. Quindi non ce la fai a convincere un certo tipo di persone che magari non sono state convinte a loro volta che è l'investimento migliore. Ripeto, non abbiamo niente contro l'oro, ripetiamo, sia molto importante, ma per le sue giuste funzioni. Ok, cioè, cos'è l'oro? Devo chiarire anche un po' questo. Cos'è l'oro? È un investimento? No.
No, assolutamente.
L'oro non è mai, tante altre cose, alcune fantastiche, bellissime, ora ve le diciamo, però l'oro non è un investimento, perché l'oro è un po', può essere una moneta, può essere un asset speculativo, poi vi spieghiamo un po' tutto, può essere una copertura, che è la funzionalità principale, a mio avviso, è un po', è anche una materia prima, comunque un metallo prezioso, e tutte queste cose qua, ma non è un investimento.
Non è esatto. Esattamente.
Non genera niente, cioè cosa genera l'oro? Non capisci? Come dice Warren Buffett, è una pietra gialla, che non ha tutti i torti, no? Cioè, magari lui c'ha le sue opinioni, per carità, però c'è ragione, cazzo. Stranamente il vecchio ha ragione, è una pietra gialla, perché non è che ti dà dei dividendi, ti dà delle cedole,
esatto. Fondamentalmente non genera flusso di cassa, quindi se tu lo confronti agli altri investimenti, come possono essere ad esempio le azioni, come sono le obbligazioni, come sono gli immobili, le azioni ti generano un dividendo, l'obbligazione ti dà la cedola, l'immobile ti può dare la rendita d'affitto, però l'oro effettivamente non ti dà nulla, a meno che appunto non guadagni dalla sua fluttuazione, però abbiamo visto che non è poi così facile.
E non questo caratterizza gli asset speculativi, perché cioè, se per guadagnarci qualche soldo puoi solo sperare di rivenderlo a qualcun altro a un prezzo più alto, va bene, per carità, però è una speculazione, dobbiamo parlarci chiaro con le cose. È un po' come gli immobili comprati per finalità speculative. Allora, li compri, li ristrutturi e li rivendi. Quale speculazione, signori? Non abbiamo, dobbiamo avere il coraggio di chiamare le cose col loro nome. L'oro non è un investimento. Può essere, ripeto, bene speculativo. Può essere una moneta, è stata una moneta, magari tornerà a esserlo anche legale. Vediamo. Può essere, è una copertura da magari tragedie finanziarie o tragedie economiche, o comunque anche dalla paura delle stesse, anche non dal loro materiale manifestazione, ed è sicuramente una materia prima, non è mai un investimento per questo motivo qua. E anche storicamente, no? Tu dici, però storicamente l'oro ha sempre battuto l'inflazione, è un po' legato anche a questo discorso qua, allora, vero, di poco ha battuto l'inflazione, perché il rendimento reale storico, reale vuol dire depurato dall'effetto inflazione, no? Ok, è sempre stato di poco superiore all'inflazione, mentre il rendimento reale delle azioni è sempre stato molto superiore. Ok, c'è cioè il classico grafico preso dal libro storico Stocks for the Long Run di Jeremy Siegel, ok, professore della Wharton University, c'è il grafico del rendimento reale delle principali asset class, che sono azioni, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a brevissimo termine, ok, obbligazioni a lungo termine, e oro, ok, e l'oro batte di poco l'inflazione, semplicemente, ha un rendimento reale bassissimo comunque, le azioni molto elevate, poi lo trovate sulle nostre pagine, questo grafico, insomma, in tante pagine. Quindi dobbiamo anche, perché quando ci sono i tifosi, come capita spesso per loro, bisogna mettere anche i numeri, bisogna mettere un po' di numeri sul tavolo, Paolo, no?
Sì, perché attenzione, il fatto di proteggere il potere d'acquisto, perché di fatto che è quello di cui stiamo parlando, è una funzione ultra nobile. Cioè, attenzione, bravissimo, noi siamo sempre in un contesto in che contesto siamo, perché magari uno non si rende conto a che punto è arrivata l'economia mondiale, e attenzione, perché secondo me stiamo arrivando a un punto di svolta a livello planetario, sì, possiamo dire, perché l'esperimento monetario delle banche centrali effettivamente non si sa quanto durerà e se magari un giorno gli scapperà di mano la situazione. Storicamente le valute come le conosciamo non è sopravvissuta nessuna nella storia, tutte le valute sono andate ad azzerarsi prima o poi. L'unica moneta che effettivamente è durata nel corso dei secoli, ricordiamo l'oro, adesso senza andare indietro migliaia di anni, però cioè, le prime estrazioni di oro avvennero in Mesopotamia 6.000 anni fa, quindi cioè, stiamo parlando di 8.000 anni di storia e ne ha attraversate di tutti i colori.
Dicevo,
perché questa cosa è molto importante, perché noi siamo arrivati ad un momento, secondo me, all'inizio di quello che si può considerare una crisi valutaria di fatto. Da cosa lo vedo? Lo vedo dal fatto che ci sono delle valute che stanno facendo dei movimenti assurdi. Adesso, lasciando stare quello che è successo a marzo, che c'è stata una volatilità straordinaria, una replica circa di quello che è successo nel 97, quindi una crisi di liquidità, quindi si doveva vendere qualsiasi cosa per fare cassa fondamentalmente. Infatti abbiamo visto della roba assurda, cioè ad esempio col prezzo del petrolio che sono andate negativo, con l'argento che ha perso il 40% e poi sta facendo un ribalzo assurdo. Però questi è un momento storico devastante, cioè attenzione, perché qui si sta mettendo in dubbio quello che oggi effettivamente siamo stati abituati a vedere. Si parla di valute digitali, quindi attenzione, non criptovalute. si parla di valute digitali, quindi valute estremamente centralizzate, il contrario per cui è nato Bitcoin. Io ne ho fatto l'approfondimento all'interno dell'X-Files, in Cina stanno adottando sempre di più l'uso del ERMB, cioè il renminbi digitale. Attenzione a quella cosa, lì poi lo stanno facendo chiaramente per superare le sanzioni americane, e quindi lì è un discorso poi lunghissimo, però...
Ancora più attenzione. Centralizzato, appunto, cioè, esatto.
Siamo in questo mondo, quindi loro sicuramente, noi da una parte chiaramente dobbiamo demonizzare certi tipi di titoli che vediamo, dall'altra però dobbiamo ammettere che effettivamente potrebbe essere uno di quegli strumenti che può traghettarci in questi, possiamo dire, in questi prossimi 5-6 anni, in cui credo che succederanno delle cose che non vediamo da parecchi decenni, ecco.
A me una delle cose che più mi porta a essere moderatamente, cioè, positivo su loro, no? Beh, questo è il discorso qua, è che, come hai detto bene prima, ha superato l'esame del tempo.
Assolutamente.
Taleb nei suoi libri lo chiama il Lindy Effect, ok? L'effetto Lindy, una cosa che ha resistito così tanto, è altamente probabile che continui a resistere ancora così a lungo. Ok, perché ha superato proprio indenne, intatta, funzionante, l'effetto del tempo. Quindi è una delle cose che mi porta a pensare che continuerà assolutamente a essere così. Quindi cosa facciamo? Cambiamo tutto in oro? No, chiaramente no. chiaramente no, perché effettivamente, ripetiamo ancora una volta che tipo di funzione. Allora, un po' moneta. Ok, se vuoi dire qualcosa anche su queste cose qua, Paolo, fai pure. Un po' moneta, perché lui è sempre stato, cioè storicamente è sempre stato, ok, una merce con cui potevi acquistare dell'altra merce, una merce moneta da questo punto di vista. Lo è sempre stato, perché nella storia della moneta è stata tra le più commerciabili, tra le più utilizzate, appunto. Un po' speculazione, perché, come dicevo prima, ripeto, puoi guadagnarci dei soldi solo se lo rivendi a un prezzo maggiorato a un'altra persona, dopo un po'. Un po' copertura, perché, ripeto, la gente lo va ad acquistare come copertura di potenziali eventi negativi, tra cui l'iperinflazione, ad esempio. Ed è assolutamente corretto. Ed è poi un po' materia prima, che ha comunque tutto il suo mercato, che è un mercato fatto da operatori professionisti. Come si può investire in oro? Paolo, diciamo due parole su questo. Come possiamo investire in oro, appunto? Diciamo,
esatto, perché adesso effettivamente hai aperto un po' il vaso di Pandora, perché appunto partendo dal fatto che l'oro è moneta sonante. Cosa significa moneta sonante? È chiaro che qui adesso faccio un esempio un po' estremo, però è per far capire un attimo la situazione. Allora, che poi si ricollega appunto alla seconda domanda, e cioè come puoi investire. Allora, fondamentalmente per il piccolo investitore ci sono due modi buoni, poi chiaramente la percentuale di oro da mettere, quello poi è un altro discorso, vuol dire che devi già avere un portafoglio di un certo tipo, ecco, quindi fermiamoci ai due modi, diciamo, principali per investire. Allora, il primo si potrebbe dire tramite l'ETC, che attenzione, non è l'ETF, perché molti si sbagliano dicendo che c'è l'ETF sull'oro, no, non è un Exchange Trade Fund, è l'ETC, che è Exchange Trade Commodity. Esatto. Quindi l'ETC, chiaramente stiamo parlando di ETC a replica fisica, quindi effettivamente quando voi comprate una quota di quell'ETC, l'emittente di quell'ETC va sul mercato e compra il corrispettivo d'oro fisico, esatto. Ok? Chiaramente qual è il discorso che uno potrebbe dire? Vabbè, io però compro la quota, però effettivamente io l'oro non ce l'ho in mano, cioè non ce l'ho che lo posso toccare, non è tangibile, capito? È fisico, però uno potrebbe venire quel discorso lì. Allora, la seconda cosa che uno potrebbe fare qual è? È effettivamente comprare il bene fisico. E sul bene fisico c'è da fare una differenziazione enorme. Perché? Perché chiaramente come bene fisico io intendo comprare monete direttamente oppure comprare lingotti. E qui qual è il problema? Qui ci colleghiamo al discorso dei governi. Ci colleghiamo al discorso della confisca del bene privato, come ad esempio quello che fece Roosevelt nel 1933, ma lì c'era il gold standard, quindi la base monetaria era formata dall'oro, ma lì poi erano altri tempi, quindi chiaramente oggi non possiamo ragionare più in quei termini. Però effettivamente, se uno dovesse scegliere di allocare una parte in oro fisico tangibile, proprio che lo puoi toccare, poi da custodire in, chiaramente in cassetta di sicurezza, che non è che lo puoi tenere a casa, uno dovrebbe optare più per monete che per lingotti? Perché nel caso di controllo di capitale, nel caso di enorme crisi finanziaria che va effettivamente a pesare molto sulle casse dello Stato, e quindi lo Stato potrebbe diventare addirittura autoritario nell'andare a tassare o la proprietà privata, addirittura arrivare alla confisca, le monete tu puoi farle passare sotto collezionismo. Mentre se tu c'hai un lingotto d'oro da mezzo chilo, capite bene che è un problema. Tra l'altro c'è un secondo fattore, il fatto della liquidabilità. Un conto c'hai delle sterline d'oro che sono molto più liquidabili nel caso sfortunato che tu le debba liquidare per bisogno. Il lingotto da mezzo chilo fa un po' più fatica. Poi chiaramente ci sono gli intermediari d'oro, quindi che sono registrati direttamente che sono autorizzate da Banca d'Italia, quindi eventualmente uno il commercio lo deve fare assolutamente con loro, perché anche in sto mondo poi del fisico c'è pieno di truffe. Quindi attenzione quando comprate, rivolgetevi sempre agli intermediari. Però effettivamente per quanto riguarda il fisico, questa è una differenziazione molto molto che volevo fare, quindi per un piccolo investitore. Quelle 4-5.
Sì. Stiamo sempre parlando di quantitativi di oro contenuti, cioè, rispetto al proprio patrimonio complessivo, signori. Perché io vedo gente che parla, ripeto, a vanvera di oro, dandolo come medicina e panacea di tutti i mali, senza dire questo discorso qua, che, ripeto, ha tanti aspetti positivi l'oro. Certo. Con una quota marginale del proprio patrimonio complessivo. Per quota marginale, intendiamo veramente, un 5%, un 10%. Sì, come cazzo, di cosa stiamo parlando, signore e signori? È da mettere, tra l'altro, chi ci ascolta non sa di cosa stiamo parlando quando parlo di piramide, di pianificazione finanziaria, però da metterlo ai due estremi. Da una parte come asset di protezione, come dicevo prima, magari insieme alla liquidità, per esempio, se vogliamo considerarlo come una moneta. Dall'altra parte, come un asset speculativo, perché avete detto, avete sentito prima le variazioni di prezzo che può avere. Cioè, cosa fate? Il 100% del vostro patrimonio lo esponete a un ribasso del 50%, così. Perché, ripeto, chi ha comprato nel 2011, nel 2015, poi aveva un meno 50%, e chi ha comprato nel 2011 oggi ha gli stessi soldi praticamente, o meglio meno, perché nel frattempo in 10 anni c'è stata l'inflazione che ha comunque corroso questo potere d'acquisto qua. Ok, quindi a giuste dosi, noi per esempio abbiamo l'oro, gli ETC, quindi uno strumento finanziario che va a replicare il prezzo dell'oro tramite la detenzione stessa però dei lingotti presso le banche depositarie a Londra, quell'oro là esiste, ce l'abbiamo all'interno dei portafogli di investimento di lungo termine, perché ok, non è più decorrelato come un tempo, come poteva essere con le azioni, l'abbiamo visto adesso durante la crisi del coronavirus, perché comunque c'è stato un altro discorso, tutti volevano vendere tutto, incluso l'oro, perché era la liquidità l'unico asset che di cui la gente era ghiotta, liquidità in dollari tra l'altro, di cui la gente era ghiotta in quei momenti là. Però è presente nei portafogli di lungo termine, perché per quanto non sia completamente decorrelato rispetto ai titoli azionari, comunque offre un certo tipo di protezione. Questo è il suo concetto di copertura, un certo tipo di copertura, ed è presente, per esempio io personalmente ho delle monete d'oro, delle sterline d'oro per questo motivo, per questi motivi qua che diceva Paolo, quindi ripeto, non ho niente, perché io personalmente le tengo, quanto poca roba, un 5% del mio patrimonio complessivo, insomma, comunque li ho acquistati comunque, qualche soldo è comunque, ma in un'ottica complessiva di pianificazione finanziaria complessiva, di asset allocation complessiva, l'oro ha la sua lo uso per quello che deve essere usato, l'ho ripetuto mille volte, dopo ve li ridico pure, non è un investimento tendenzialmente, è un bene speculativo, una riserva di valore e tutte queste cose qua, insomma. Perché io penso, una cosa, chi si concentra troppo sul prodotto finanziario in sé finanziario o non finanziario, quindi sul prodotto sull'asset class in sé, può essere l'oro, può essere l'immobiliare, può essere qualunque tipo di cosa che vi stanno vendendo lì fuori, è perché comunque è in conflitto di interessi. Cioè, il discorso è questo. Cioè, cosa volete che vi dica chi vi deve vendere dell'oro? Se non che l'oro sia l'unica soluzione.
Lo strumento migliore al mondo.
Cazzo, deve vendere l'oro. Ma è come se entrate in un concessionario Ferrari. Che cazzo vi volete che vi venda? Una Ferrari cercherà di vendervi tendenzialmente, vi fa la pianificazione per capire l'auto giusta per voi. Cazzo, c'è la Ferrari da vendere. Deve convincervi, anzi, che Ferrari è perfetta per voi, è perfetta per tutti, eccetera. Quindi è stessa cosa chi vende immobili o chi vende magari dei prodotti collegati agli immobili. Questo va detto, perché noi facciamo, cosa vendiamo? Cioè corsi di pianificazione finanziaria tendenzialmente, ok? Dai nostri studi e nostre analisi e ricerche è emerso che l'asset class azionaria, ok, è quella che ha prodotto un rendimento maggiore dalla notte dei tempi. Questo è un dato incontrovertito, non è che sia una mia opinione, a parte non è che devo vendervi azioni, no? Cioè, non frega niente, non ho azioni da vendervi tendenzialmente. Vi dico un po' le cose, cioè, vi diciamo le cose come stanno da un punto di vista statistico, contando che, come avete visto, ogni asset class, quindi ogni prodotto finanziario o non finanziario, può avere la sua collocazione con la giusta percentuale, il giusto obiettivo di investimento. Se mancano tutte queste cose qua di pianificazione finanziaria prima, tutti gli strumenti diventano una merda, se non sapete che cosa state comprando e per cosa lo state comprando. No, Paolo, che dici tu?
Ma poi, assolutamente, ma poi nel mondo, in un mondo complesso come quello di oggi, dove veramente c'è l'ordine delle cose, come siamo abituati a vedere fino adesso, può essere sconvolto da un momento all'altro. Abbiamo visto a marzo. Ora, abbiamo visto a marzo quello che è successo, nella correzione di febbraio-marzo, lì è successo, c'è stato un cambio di paradigma assurdo che è passato dalla salita del Nasdaq, chiaramente l'abbiamo visto, però tu non puoi pensare oggi effettivamente di fare all-in completamente con il capitale pieno su uno strumento, possono cambiare decine di cose, quindi questa cosa qui è assolutamente molto pericolosa. Invece chiaramente poi quando poi lo vedi salire così, escono i titoli di giornali e quindi poi con loro iniziano a fiorire, come si può dire, a tutti quegli strumenti per fare speculazione, che sono strumenti, sto parlando di strumenti derivati, quindi si va a strumenti regolamentati come opzioni e future, che comunque hanno una leva intrinseca dentro e quindi bisogna stare attenti, ad altri strumenti emessi direttamente da delle case di gestione, come ad esempio certificati a leva, che sono effettivamente armi di distruzione di massa. Perché vorrei ricordare che adesso è molto difficile uno scenario che sull'oro possa capitare uno scenario come quello che abbiamo visto sul petrolio, perché sul petrolio sul petrolio non si sapeva dove stoccarlo, quindi ce n'era troppo. Da più oro abbiamo il problema contrario, cioè ne è mancato di oro durante aprile-maggio, perché chiaramente il lockdown ha creato una crisi delle supply chain, quindi delle catene di approvvigionamento, quindi alcune raffinerie come quelle svizzera, diciamo, hanno avuto addirittura mancanza d'oro. Quindi non si sta, chiaramente l'oro può avere, diciamo, non voglio escludere niente, perché oggi effettivamente il mondo è troppo complesso per escludere qualcosa, non dovrebbe andare negativo come ha fatto il petrolio. Però sul petrolio ricordo che ci sono stati degli strumenti finanziari, ma anche come dei semplici, anche diciamo certificati ed ETF a leva, quindi non ETF normali, ETF a leva, che si sono azzerati completamente. Cioè, quando si parla di azzeramento, un leva 3, uno strumento leva 3 che replica per 3 la performance del sottostante, se tu sei long su quello strumento, ok, sei lungo su quello strumento, e quello strumento fa meno 30, tu hai fatto meno 90 su quello strumento.
Esatto.
Quindi attenzione a questa cosa qui. Quindi, ricollegandomi al discorso di come si può investire in oro, sicuramente ETC è la forma per più, diciamo, più, essendo leva 1 a 1, è la forma più facile e più abbastanza, diciamo, potremmo dire sicura.
Con la replica fisica, poi ripeto, cioè,
con la replica fisica, cioè cosa deve succedere.
Il valore dello strumento è comunque garantito dal deposito di oro.
Cioè, dal deposito proprio fisico di oro.
Esatto, no, cioè, nei fortieri di HSBC a Londra, cioè,
cioè, attenzione,
io non ho mai visto poi, però dicono che ci sia, però vabbè, se non c'hai fiducia di niente, non, che cazzo stai
allora non investi più niente,
vabbè, ho capito,
a rinchiudere in un bunker. Poi c'è, ci sono chiaramente le monete, i lingotti, ma lingotti chiaramente non è che uno non può investire in lingotti, ma ha senso investire in lingotti se uno c'ha un patrimonio da 100 milioni di dollari, è chiaro che può prendere in considerazione investire in lingotti, capito?
Il lingotto stiamo parlando da 50 kg,
da 50, cioè il gold delivery, cioè voglio dire, capito? Allora, cioè stiamo parlando chiaramente di per persone che hanno patrimoni
molto molto elevati, insomma.
Capito? Quindi gli altri modi sono per investire in oro, sono chiaramente modi molto speculativi, quindi sto ad esempio pensando alle miniere, quindi addirittura investire sulle aziende aurifere, però anche qui attenzione perché la volatilità è a doppia cifra. Queste miniere più o meno sono tutte in perdita, hanno grandissimi livelli di indebitamento, sono andate molto sotto stress con il lockdown, quindi attenzione, ci possono essere dei ritorni molto 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 interessanti chiaramente, però la volatilità non è da tutti. E poi appunto ci sono gli strumenti derivati, quelli è tutto un altro discorso. Io direi che per un investitore che è all'inizio io li lascerei proprio completamente a parte, perché c'è veramente tanto rischio. Prima parlavi appunto delle correlazioni, le famose correlazioni intermarket, dicendo che appunto l'oro si avvantaggia, l'oro sai è salito anche molto, una parte di questa salita si può anche imputare diciamo al deprezzamento, all'ultimo deprezzamento del dollaro che stiamo vedendo, cioè l'euro dollaro si è fatto quasi più 10 dai minimi di marzo, quindi attenzione. Perché
1,04 è arrivato a marzo,
un minimo 1,06 e qualcosa 1,40, quindi sì. Poi da lì è partito un trend devastante al rialzo. Che
18 adesso, cazzo, sono tanta roba, cavolo. Cioè, per un cambio
prima così. Esistevano, diciamo, prima di da quando le banche centrali hanno iniziato a immettere liquidità come se non ci fosse un domani, diciamo, il discorso delle correlazioni intermarket è un po' saltato. E per correlazione intermarket cosa intendo? Intendo due strumenti che ad esempio sono inversamente proporzionali. Prima c'era questa cosa qui, dollaro forte con borse forti, invece il dollaro adesso è debole e le borse stanno comunque andando su, almeno quelle americane, perché in Europa c'è un altro discorso. C'era la correlazione dollaro debole, allora materie prime forti, come ad esempio può essere l'oro. Ora perché l'oro è salito comunque indipendentemente dal fatto che il dollaro si sia svalutato o valutato? Perché chiaramente c'è, cioè, questa correlazione è spiegata come prima, come era, come funzionava. Se le materie prime sono quotate in dollari, se il dollaro sale, l'oro diventa più costoso da comprare per chi non possiede dollari, quindi c'era questa correlazione inversa. Adesso questa correlazione è saltata completamente e quindi non puoi fare più, diciamo, operazioni di trading di questo tipo, quindi ecco, è saltato più questo. No, volevo sottolinearlo perché effettivamente era molto interessante. Poi c'è tutto il discorso oro in euro, oro in dollari, che è diverso perché dipende dalla valuta sottostante, quindi insomma
c'è da dire,
ne parleremo.
Che comunque la fiammata nel prezzo dell'oro è evidente, è proprio per spiegare facile, no? Cosa vuol dire quando il prezzo di qualcosa aumenta? Vuol dire che in tanti lo vogliono comprare, lo stanno comprando. Ok, quindi perché c'è tutta questa domanda di oro? Poi immaginatevi, l'oro comunque è un bene la cui offerta, bene o male, è quella. Ok, ne estraggono un po', però è un bene scarso per definizione, no? Quindi il prezzo aumenta quando c'è molta domanda. In tanti vorrebbero quest'oro. Perché la gente vuole quest'oro? Per velocemente, così altre due, un altro paio di considerazioni mie. Uno, perché magari c'è paura di inflazione, c'è paura di iperinflazione tendenzialmente. Abbiamo visto prima che storicamente la funzione per eccellenza dell'oro è stata quella di coprirsi dall'inflazione, non fare extra rendimenti particolari rispetto a essa, però coprirsi. Quindi le persone hanno visto comunque in tutto il mondo la stampa di denaro delle banche centrali, che proprio da coronavirus in poi è diventata una cosa quasi comica, cioè ormai sono, cioè, i fantastiliardi, come i fantastiglioni di Paperone e Paperone, cioè è una roba veramente fuori controllo, quindi comunque in tanti si preoccupano che si possa scatenare, innescare un'iperinflazione, cioè dopo per iperinflazione magari, cioè, pensate cazzo, ai casi storici più eclatanti, no? La Repubblica di Weimar tedesca, Zimbabwe, Venezuela, no? Cioè proprio questi casi qua dove tu ti trovi in mano della roba, dei soldi con cui non ci puoi più comprare niente, quindi persone hanno paura di questa anche iperinflazione, quindi comprano oro per questo, e ci può stare, quindi come copertura dell'inflazione ci può anche stare, ripeto, l'ho fatto anch'io, quindi non perché dovrei parlarne male, con le giuste dosi. E un'altra cosa magari per cui in tanti stanno andando a comprare oro è la paura, proprio, cioè la paura estrema di avvenimenti molto 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 negativi, dove per molto negativi intendo anche peggiori dell'iperinflazione. Cazzo, cioè, ulteriori pandemie, guerre, cazzo, regolamenti di conti tra nazioni, fallimento del capitalismo, fallimento di stati, monete che sa, cioè valute che saltano, queste cose qua, che attenzione, cioè, il mondo è un posto duro e difficile da quando esiste, quindi non possiamo neanche escludere tutte queste cose qua. Attenzione, che non è che possedere un po' di pietre gialle possa veramente salvare le persone da scenari estremamente negativi come quelli che ho raccontato. Ok, cioè può essere una protezione da tante cosettine, no? Per carità, però, cioè, se le cose veramente volgono al peggio, loro non te lo mangi, cioè lì a questo punto parliamo veramente di comprare, cazzo, devi fare scorta, non neanche di oro, ma come si dice, no? Di carne in scatola, no?
Hai capito,
carne in scatola, cioè lì c'è proprio un ulteriore livello di protezione. Che poi, cioè, attenzione, quando le cose tornano un po' alla normalità, la gente ride quando si dice carne in scatola, armi, cazzo, però ti giuro che a marzo, cioè, tornavano...
intanto a marzo, però...
La gente si scrivevano cose... No, esatto, a parte che eravamo proprio in casa, però comunque erano più allora... Cioè, si parlava materialmente di queste cose qua, anche persone, diciamo, mediamente normali, no? Non puoi tutto tornare normale, ci si dimentica, ma figurati, dai, no, carne in scatola, cazzo dice... E invece, comunque... C'è veramente tensione, può essere, ripeto, tensione geopolitica, tensione sanitaria, cioè, può essere di tutto, la storia del mondo è dura, però l'oro, cioè, non è che ti aiuta più di tanto su questo, cioè non completamente, almeno sì, ti dà una manina, penso anche adesso, dico una storia magari anche storicamente molto, molto pesante, la persecuzione nei confronti degli ebrei, no? Ok, quanto oro gli è stato confiscato? Ne hanno nascosto anche, giusto? Perché lì torniamo al discorso delle monete che diceva prima Paolo, no? Quindi, cioè, meglio avercelo che non averlo, perché ti confiscano questo, ti confiscano l'altro, un po' di oro, cazzo, nascosto da qualche parte, te lo tieni comunque, e se sei fortunato a sopravvivere, poi comunque ti ricostruisci o lo usi per, che cazzo, adesso pagare la gente, mamma mia, sono scenari veramente, veramente tosti, però da scenari ultra, ultra, ultra negativi, anche come una dissoluzione di aree monetarie, cose così, può offrire un po' di protezione, ma non certo una protezione totale, e quindi comunque va acquistato nelle giuste dosi e per le giuste finalità. Ok, quindi sì, questo è un po' la morale del podcast. Sì. Vogliamo dire qualcos'altro, Paolo? Ce ne sarebbe da dire sull'oro, anche sulla storia, cioè è interessante come argomento, no?
Sì, ce n'è assolutamente, ce n'è a tonnellate.
Abbiamo voluto un po' sull'attualità, siamo voluti stare un po' su... Insomma, sì. Su questo evento del prezzo ai massimi, prezzo nominale ai massimi, perché prezzo reale
nominale, esatto,
ai massimi. Ok.
No, guarda che questa cosa qui è importante, perché appunto, diciamo, ricollegandomi un po' al discorso dell'inflazione che facevi prima, sì, vabbè, in Europa siamo a zero da parecchio tempo, poi attenzione a calcolare, perché un conto sono i dati dell'inflazione che poi vedete sul calendario... economico, dovete vedere quell'inflazione che però che tipo di beni replica, perché l'inflazione ha diverse facce, cioè non c'è una singola inflazione, potremmo dire che esistono tre tipi di inflazione. Esiste questo, guarda, questo è un concetto interessante, perché me l'hai fatto venire in mente col discorso del con questo discorso di marzo e dell'iperinflazione, appunto, ci può essere un'inflazione generata da un'iperinflazione valutaria, quindi quello che ha detto Luca prima, ma attenzione, senza andare negli anni 20 in Germania,
sì.
Possiamo vedere dei casi che potremmo dire recenti, della storia recente, Venezuela e Zimbabwe. Cioè, Zimbabwe, hai messo anche la foto lì su Wikileaks, ci hanno fatto le banconote.
C'ho la collezione di banconote comprate a 250 euro, tra l'altro.
Cioè, addirittura, perché chiaramente hanno anche un valore...
Allora, da collezionismo, esatto.
Certo, è un valore storico, assolutamente. Cioè, lì hanno la banconota da 100 trilioni di dollari. Cioè, qui si sta parlando di uno scenario in cui veramente per comprarti un chilo di pane devi andare lì col camion. Cioè, questa è, quando si parla di iperinflazione valutaria, si sta parlando della morte della valuta, cioè che vale veramente più la carta con cui è fatta quella valuta che il valore stesso.
100.000 miliardi di dollari.
Ma una roba assurda. Poi questo poi mi apre anche un altro cassetto, sì. Che vabbè, meglio non parlarne, perché la domanda è se le banche centrali un giorno possano perdere il controllo dei tassi di interesse. La risposta è sì, perché l'abbiamo visto io ho seguito la storia del repo market in America, quindi sì, è possibile, le banche centrali possono perdere il controllo sui tassi di interesse. Ma questo poi sì, ci andiamo a incasinare in cose astruse. Non è l'argomento di oggi, esatto. Quindi tu puoi avere un'inflazione generata da un'iperinflazione valutaria, la valuta non vale più niente. Quindi non è che quando vai a comprare le cose il prezzo delle cose è aumentato, è che ci vuole enormemente più valuta per andare a comprare quella stessa quantità di beni. Poi hai un'inflazione generata da un aumento della domanda. E quando è che puoi avere un aumento della domanda? Facciamo il caso, adesso, senza andare a prendere magari i ruggenti anni 60 in America, dove ci fu un'esplosione al rialzo delle buste paghe perché c'era fatica... c'era difficoltà a trovare chiaramente lavoratori specializzati, eravamo in pieno boom, e quindi a fronte di questo le buste paghe aumentarono e con loro anche i prezzi al consumo, ma lì l'America ha vissuto una fase, cioè gli standard di vita medi americani esplosero assolutamente, quindi lì c'è stato un aumento dell'inflazione generato da una domanda enorme, ma di un boom economico, generato da un boom economico. Ma ad esempio, qual è quello che è successo a marzo? Il discorso delle mascherine. Il discorso delle mascherine, c'è stata una domanda enorme di queste delle mascherine, oppure di tutti questi dispositivi sanitari come i guanti, come la mucchina, hanno fatto vedere i prezzi della mucchina che sono saliti come se non ci fosse un domani, che neanche costava così neanche una bottiglia di Dom Perignon fra un po'. Quella è un'inflazione generata da una domanda, chiaramente da una domanda però brutta, cioè hai capito, da una domanda forzata, ecco, questo potremmo dire. Quindi tu c'hai un aumento dei prezzi al consumo però su determinati tipi di beni. La terza faccia dell'inflazione, quindi abbiamo iperinflazione valutaria, domanda, e la terza faccia dell'inflazione è la supply, l'offerta. Prima ho parlato di supply chain, quindi di catene di approvvigionamento. Allora qui qual è il problema? Che tu puoi avere un'inflazione generata da una carenza di un bene. E l'abbiamo visto, ad esempio, quando si sono fermate le catene di approvvigionamento sugli alimenti. Io, effettivamente, l'unica inflazione che vedo in questo momento è l'inflazione sugli alimenti, Luca. Perché le catene di approvvigionamento si sono fermate e quindi, chiaramente, tu hai una specie di shortage su molti tipi di alimenti, quindi io vedo che l'inflazione, effettivamente, mentre su altre classi di beni, come ad esempio l'elettronica di base, addirittura c'è deflazione, quindi costano meno rispetto a 10 anni fa, su alcune classi di beni, come come effettivamente il cibo, su questo l'inflazione sta aumentando. E allora, quando uno mi proietta uno scenario di inflazione futura, io più che inflazione, potrei dire che lo scenario che io adesso vedo più probabile è una stagflazione. Quindi una crescita dell'economia pari a zero, perché quest'anno ci sarà un rimbalzo del PIL mondiale, però per ritornare ai livelli di prima bisogna aspettare 2 anni minimo, però hai un aumento dei prezzi al consumo su determinati tipi di prodotti essenziali. Quindi quello che è il pericolo, secondo me, è più la stagflazione adesso che un'inflazione generalizzata su tutto quanto. Quindi questa è una cosa interessante che volevo dire, perché effettivamente era una cosa che avevo visto. Quindi in uno scenario del genere io effettivamente un modo per attraversare questa crisi è sì la parte di oro, come dicevamo prima, assolutamente un 5-10%, ma anche le azioni, Luca, io le azioni non le vedo male in uno scenario così, perché sai, l'azione ti protegge dall'inflazione, perché l'azienda può sempre aumentare il costo di quello che produce.
Cioè questo, ma infatti già, quando ci chiedono comunque modalità di per paura di questa potenziale iperinflazione della stampa di moneta, eccetera, qual è l'asset class che tendenzialmente può offrire più protezione? Cioè, sono le azioni.
Sono le azioni, sono le azioni. Cioè,
no, i mobili o l'oro, sì, magari quelli possono tenere potere di acquisto, nel senso che non fanno merda, come magari può andare un obbligazionale a reddito fisso, che non vale più niente, come non vale più niente la liquidità in quel caso di iperinflazione. Ma non è che ci fai i soldi né con l'oro né con l'immobile in caso di iperinflazione. Con le azioni sì, per questo motivo banalissimo che ha espresso Paolo, effettivamente. Cioè, possono aumentare i prezzi, possono aumentare i prezzi. Quando c'è un mercato a cui rendere conto, per carità, però questo è un po' assolutamente il concetto. Ma il punto è che è anche inutile, poi io chiudo così, è un gioco secondo me che occupa un sacco di tempo e non porta adeguati rendimenti, quello di cercare di indovinare le stagioni economiche, che può essere recessione o espansione, può essere inflazione o deflazione, cioè cercare di indovinare appunto quale sarà il futuro, cioè la futura fase del ciclo economico e di conseguenza prendere decisioni di investimento, è un gioco che non paga tendenzialmente. Mia opinione personale, e soprattutto più che personale, professionale, è che cioè, un portafoglio robusto vada costruito tenendo conto che queste stagioni comunque si vanno a susseguire nel corso di un ciclo economico completo, ok, e avere in un proprio portafoglio personale tutte le asset class robuste, chiaramente, no? Non compratevi sporcherie, schifezze, parliamo di cioè, ETF azionari di buon livello, qualche ETF cioè, obbligazionario come si deve, ETC sull'oro, ok, la liquidità giusta, eccetera. Circondatevi delle asset class giuste, perché tendenzialmente un portafoglio equilibrato si costruisce così, cioè un portafoglio equilibrato è bilanciato e non sarà mai magari il portafoglio di investimento migliore è quello dove guadagnerete sempre, posto che vorrei mi si presenti chi riesce a fare questo tipo di portafoglio. Con dati certificati, bambini, adesso non gasatevi se avete fatto un più 25% l'anno scorso, perché non funziona così. Ok, non sarà, ripeto, mai magari il portafoglio più performante, perché avrà sempre dei pesi, perché qualcosa andrà male costantemente, ma non sarà mai neanche il portafoglio peggiore, cioè non sarà mai un portafoglio o comunque un asset allocation complessiva che vi manderà in rovina. Ok, quindi oro bene in portafoglio per i motivi che abbiamo detto, perché comunque è un asset class che può andare bene, può far bene anche in periodi di alta inflazione, mantiene potere d'acquisto e così via, le azioni quelle giuste, diciamo, le asset class giuste con la giusta proporzione. Questo è un po' il discorso, non lanciatevi su facendo il solito discorso all in, cioè entrare all in sull'investimento che vi è stato proposto, come, perché adesso no, questo è l'investimento del momento, ed erano le criptovalute, sono gli immobili, l'oro e tutte queste cose qua, insomma, quindi non esiste mai l'investimento giusto per tutti in base al momento, in base alle proprie previsioni economiche che poi, cioè, che volete prevedere, signori miei, cioè il futuro
non è, effettivamente sì, questo è, non esiste l'investimento del momento, perché il momento è un momento, non rimane tale. Esatto. Cioè, voglio dire, tende a finire. Nel mondo d'oggi non c'è mai una cosa che dura più di 3 mesi nel mondo finanziario.
Loro era l'investimento del momento un paio di mesi fa, cazzo. Però nessuno te l'aveva detto un paio di mesi fa che era l'investimento, non è più l'investimento del momento. Adesso, cazzo, i prezzi massimi, domani magari andrà bene lo stesso, per carità. Così, però quando ti dicono che l'investimento del momento, tu devi leggere. No, era l'investimento
del momento. Diceva, ma ecco, da quanto dura sto momento?
Infatti è un'istigazione questo cazzo di investimento, a parte non è neanche un investimento, l'abbiamo già visto prima, però questo tipo di titolo qua è un'istigazione di comprare i massimi proprio, che è cosa più scorretta che si può fare. Invece quando vi dicono sfiducia sull'oro, l'oro è morto, cazzo, sì, lì il momento,
eccolo lì, quella lì è la chiamata, è la chiamata,
lì dovete comprarlo, esatto,
ma è la chiamata del oh guarda, io ci ho fatto caso adesso, cioè uno ci ride sopra,
compro adesso cazzo Bitcoin che è morto, io lo
rialzo, ma
sto ridendo perché è assolutamente così, cazzo.
Ma certo, perché chiaramente il prezzo dello strumento che si vede quotato oggi non è il prezzo di oggi, è l'aspettativa che tutti gli investitori hanno su quello strumento. Quindi chiaramente quando l'aspettativa che pesa tutta da una parte succede l'esatto contrario. Guarda, ci si potrebbe fare un trading system, è una roba incredibile. Quindi io quando adesso leggo le analisi oro a 4-5 mila, Non sto dicendo quello che sta arrivando, però chiaramente se, se poi ci passa in mezzo un meno 50, certo. Sai com'è. Ma certo. Poi chi l'ha scritto, avete visto che è arrivato a 5.000, sì, però in mezzo si è fatto meno 40, quindi attenzione a entrare adesso, perché a tutti...
Vendo le monete, vendo le monete sorto a leva 3, cazzo, hai detto così.
fare market timing su questa roba, su questo, in questo mondo qui...
Facciate, diciamo, la speculazione a chi tendenzialmente magari può pensare di poter vivere di... o chi lo fa professionalmente, chi lo può fare,
attenzione, non c'è mica niente di male.
Fa di cazzate, però comunque magari risparmi di una vita, LTF, cioè avete visto la gente che si è bruciata i soldi sul petrolio, anche cos'è, il fidanzato di quel tizio del governo, non so che cosa fa, cioè, poi ragazzi piangete, cioè, vi fate gasare, vi fate, come si dice, solleticare da qualche venditore online di queste cose qua, poi piangete, quindi insomma, stiamo attenti, perché, ripeto, è sempre il momento giusto, indipendentemente dal prezzo, per comprare buoni investimenti, buone asset class, invece è sempre il momento sbagliato, ok, per non sapere che cazzo state facendo, è sempre il momento sbagliato, ok, con questa massima della giornata chiudiamo il podcast di oggi. Dai, fateci sapere un po' com'è andata, su questo un podcast un po' diverso, su uno strumento in particolare, su una notizia un po' di attualità, con Paolo Di Domenico ci siamo divertiti, vi lasciamo, c'è una sigla finale del podcast, io non lo so. Ci sarà una sigla?
No, ancora no. Adesso la facciamo fare.
Forse la mettono una sigla. Non so, Jimmy, metti anche, stavolta anche la sigla finale, così lasciamo spazio alla sigla finale. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Wikileaks Podcast. Ciao Paolo.
Ciao a tutti, ciao a tutti.
Per essere tornato tra i nostri podcastieri.
Ciao. A presto, ciao.